al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. L'aldilà della notizia di oggi torna a occuparsi di problemi della bioetica. La notizia arriva dagli Stati Uniti d'America. Da cellule staminali embrionali umane sarebbero state ottenute da scienziati americani in laboratorio cellule germinali progenitrici, cioè di gameti maschili e femminili, ossia spermatozoi e ovociti. Questo, secondo gli scienziati americani, aprirebbe alla possibilità di ottenere in laboratorio cellule germinali, quindi creare la vita, e si aprirebbero nuovi orizzonti per la cura dell'infertilità. In prospettiva si potrebbe arrivare alla riproduzione di un uomo, di una donna, senza necessità di un padre e di una madre. Noi per questo andiamo a collegarci con Bruno Dalla Piccola, docente di genetica medica presso l'Università La Sapienza di Roma.
Buona giornata.
Quanto c'è di vero in questo annuncio fatto da scienziati americani?
Siamo ancora molto lontani dalla possibilità di avere cellule germinali che siano utilizzabili per correggere il problema della infertilità o della sterilità. E il risultato dei laboratori permette semplicemente di dire che cellule staminali embrionali umane trattate opportunamente permettono di ottenere cellule che esprimono tre proteine che sono caratteristicamente presenti negli spermatozoi umani. Teniamo presente che uno spermatozoo umano ne produce centinaia di proteine, quindi non abbiamo assolutamente evidenza che queste strutture siano strutture che funzionano, e questo è il problema più critico di tutto l'esperimento. Cioè, non dimentichiamoci che molte delle coppie che finiscono a fare fertilizzazione in vitro sono delle coppie in cui si usa un maschio che produce pochissimi spermatozoi. Questi pochi spermatozoi sono di cattiva qualità, sono mal regolati a livello del loro genoma e producono un significativo aumento di rischio di patologie genetiche nei figli. Il problema della regolazione del genoma dello spermatozoo è l'aspetto più critico di tutta la spermatogenesi come dell'ovogenesi. Dunque, questo esperimento non ci dà nessuna garanzia, ma sono sicuro che non esiste di fatto in questo momento alcuna garanzia per dimostrare che sono cellule, gameti funzionalmente adatti per poter essere utilizzati per la fecondazione.
Per cercare di chiarire meglio anche ai nostri ascoltatori, diciamo che questo esperimento punta a ricavare ovuli e sperma per la procreazione dalle cellule staminali. Possiamo dire questo?
Aggiungerei dalle cellule staminali embrionali, il che comporta un altro tipo di problema, soprattutto in un momento in cui c'è una fetta importante di coloro che lavorano tradizionalmente con le cellule staminali embrionali che si stanno spostando in tutt'altro settore. Ormai da un paio di anni, prima con i modelli animali, poi con l'uomo, si è dimostrato che cellule adulte possono essere riprogrammate per produrre cellule staminali, diciamo, di caratteristiche simili o identiche a quelle embrionali. Questo naturalmente supererebbe il problema etico, perché non c'è dubbio che ci dobbiamo domandare se sia lecito creare in laboratorio un embrione per distruggerlo, per ottenere dei gameti, per dare la possibilità di fertilità ad una persona generale.
Professor...
Diciamo, è un processo che come tale è certamente un po' di fuori di quello che credo siano dei valori etici di riferimento a cui la medicina ogni tanto dovrebbe continuare ad ispirarsi.
Professor Dalla Piccola, proprio questo è il punto. Di fatto noi avremo, ammesso che questo esperimento possa funzionare, dei bambini senza né padre né madre.
Assolutamente sì, avranno un genitore che è quello che ha contribuito il nucleo della cellula riprogrammata o quale che sia, ma certamente, e questo naturalmente è un altro tipo di riflessione, perché io penso che dobbiamo continuare a pensare che il problema dell'essere padre o madre non è il frutto semplicemente di un capriccio o di un atto di egoismo, ma è il frutto di un qualche cosa che dovrebbe venire da due persone di sesso opposto che si mettono insieme e fanno un certo tipo di programma che dovrebbe essere poi dell'interesse di figlio. Cioè, fare dei figli soltanto per avere degli esseri che non hanno genitori credo che comporti una seria riflessione se effettivamente stiamo lavorando in una direzione corretta.
È da tempo che la scienza pensa a creare la vita in laboratorio, non è questa una novità?
No, ma questo sicuramente va da sé, cioè la scienza sta proponendo qualche cosa che solo pochi lustri fa non era pensabile, la clonazione è l'esempio più caratteristico, però chiaro che qualcuno, credo, farebbe bene a riflettere se tutto ciò che il laboratorio produce effettivamente è un qualche cosa che va poi applicato nella vita pratica. Insomma, quella barriera etica che dovrebbe minimamente guidare la ricerca, soprattutto quando si tratta di fare riferimento a persone e quindi alla vita umana, credo che vada rispettata.
Professor Dalla Piccola, sul piano più generale, chi punta a portare la nascita della vita in laboratorio?
Direi che di base ci vuole una spregiudicatezza nella ricerca. Secondariamente assolutamente problemi di tipo economico, ma io lo dico da tempo e da anni e lo ribadisco ancora una volta in questa occasione. La genetica e tutto la biologia e tutta la ricerca che attorno sarebbe tutta una scienza meravigliosa se non fosse inquinata dalla politica e quindi dalle ideologie e dagli interessi economici. In questo caso direi che sono probabilmente prevalenti gli interessi economici. Quando parliamo di coppie che mediamente il 15% hanno problemi di fertilità e se pensiamo che si va verso un futuro in cui per questione di stile di vita, inquinamento e quant'altro aumenterà la percentuale di coppie sterili, immaginiamoci che razza di business esiste.
Perché uno scienziato mette tanta fatica in questo tipo di ricerca? Chi deve rispondere?
Ma naturalmente lo scienziato, soprattutto in paesi dove lo scienziato vive solo sui fondi che si riesce a procurare, chiaramente la ricerca che dà dei risultati, anche se discutibile, la ricerca che può trovare un finanziamento è l'oggetto al quale si rivolge il ricercatore per poter fare il suo mestiere. Naturalmente poi il ricercatore ha le livelli variabili di considerazione della vita e dei valori fondamentali e quindi ogni ricercatore, secondo il proprio modo di interpretare, di conoscere la propria filosofia di vita, può fare o può non fare certi tipi di esperimento.
Secondo lei queste ricerche rispondono ad esigenze particolari di persone come gli omosessuali?
Sicuramente una utilizzazione potenziale sarà gli omosessuali. L'omosessualità, diciamo, maschile e femminile sicuramente potrebbe avvantaggiarsi di una riproduzione che consente di avere comunque gameti dell'altro sesso direttamente in laboratorio, credo verosimilmente partendo non più dall'embrione, come è stato fatto questo esperimento, ma nel prossimo futuro partendo da cellule somatiche riprogrammate. Ecco perché la riprogrammazione cellulare che ha avuto dei grandi vantaggi superando il problema della formazione dell'embrione in laboratorio e quindi della di creazione e distruzione in laboratorio degli embrioni, sicuramente la possibilità di riprogrammare queste cellule ha una grande possibilità importante in senso generale per la terapia con le cellule staminali. Naturalmente anche qui bisogna mettere dei paletti perché questo aspetto della utilizzazione di cellule programmate per la riproduzione è un tipo di barriera che secondo me non dovrebbe essere valicata.
Questo tipo di ricerca, per concludere, professor Dalla Piccola, può fermarsi o no, secondo lei?
No, io penso che in questo momento non esistono forze di tipo politico o di altra natura che siano in grado di fermare ricerche di questo tipo. Lo vediamo anche quello che capita con la ricerca delle cellule staminali in Europa, dove c'è stata una variegatura di interventi, ma una sostanziale apertura negli anni passati alle cellule staminali embrionali. Quindi non credo che ci sia nessuna forza in campo, anzi ci saranno pressioni e interessi economici dall'altro lato che spingeranno molto più a favore del proseguimento di questo tipo di ricerche.
E questo era il professor Bruno Dalla Piccola, docente di genetica presso l'Università La Sapienza di Roma.
Abbiamo detto come anche l'Europa, quindi l'Unione Europea, spesso sia interessata ad esperimenti di bioetica e di medicina vicini a quello fatto dagli esperti americani. Su questo tema andiamo a salutare l'onorevole Carlo Casini, che è presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, nonché presidente del Movimento per la Vita Italiano.
Grazie a voi dell'opportunità, benissimo.
La domanda è questa: dal laboratorio scientifico andiamo al laboratorio politico. Si sta discutendo in Unione Europea del cosiddetto Trattato di Lisbona, chi la chiama Carta di Lisbona, qualcuno la definisce una sorta di carta costituzionale dell'Europa, altri no. Insomma, vedremo poi come andrà a finire questa vicenda. Ma la domanda è questa, onorevole Casini: può la Carta di Lisbona, può obbligare uno Stato a prendere, a far proprie politiche in campo bioetico che magari i parlamenti nazionali non vogliono?
Assolutamente no, Direi che questa è una questione chiarissima che emerge proprio anche dallo stesso Trattato di Lisbona e dalle prime interpretazioni autorevolissime che sono state date. Mi riferisco in particolare ad una sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 30 giugno scorso, ma è scritto già nel Trattato di Lisbona ed era scritto nei trattati precedenti. La competenza dell'Unione Europea risulta solo dalle attribuzioni, cioè dalle competenze che gli vengono attribuite dai trattati, e non può estendersi oltre a questo. In più c'è un secondo limite: anche nel campo attribuito dai trattati, nelle materie appunto di attribuzione, la Unione Europea deve rispettare il principio di sussidiarietà, il che significa che non può intervenire se non quando è assolutamente indispensabile per realizzare un obiettivo che gli Stati da soli non potrebbero realizzare. Quindi siamo proprio, direi, si sta tranquilli sotto questo profilo. Aggiungo che in materia di diritto alla vita e di famiglia il Consiglio europeo ha già fatto dichiarazioni per tranquillizzare l'Irlanda e la Polonia, ufficiali e allegati al Trattato di Lisbona, secondo cui in nessun caso il Trattato di Lisbona, con l'annessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, può essere intesa come capace di vincolare gli Stati in materia di diritto alla vita e di famiglia. Quindi non sarei abbastanza tranquillo sotto questo profilo. Vero è che...
Ci sono però altre voci che non la pensano così.
Prego, prego.
Chiedo scusa, onorevole Casini, però ci sono altri che non la pensano in questo modo, non fanno questa analisi sulla Carta di Lisbona.
Sì, ma guardi, qui è in corso in tutto il mondo quella che Giovanni Paolo II chiamava la congiura contro la vita, che è una congiura di carattere internazionale, che coinvolge anche organismi internazionali, e in questa congiura ci sono tanti aspetti: c'è la propaganda dell'aborto, c'è l'aiuto ai rifugiati affinché possano abortire, c'è soprattutto il tentativo di cancellare l'idea che il concepito sia un essere umano, non se ne deve parlare, e la possibilità di sperimentare sull'embrione, se si allea in particolare con gli interessi economici, porta appunto a dire tutto è permesso perché tanto si tratta soltanto di un gruppo di cellule. Questo c'è, ma insomma bisogna sapere resistere a questa congiura. Questa congiura probabilmente cercherà di sfruttare, anche già ora cerca di farlo, perché risoluzioni al Parlamento europeo, all'ONU, al Consiglio d'Europa, affinché vengano invitati gli Stati a liberalizzare l'aborto, a consentire, a togliere qualsiasi limite alla procreazione artificiale, a consentire alla scienza di raggiungere qualunque obiettivo anche attraverso la distruzione degli embrioni, questo già avviene. Però non sono raccomandazioni, sono documenti che non hanno carattere vincolante per gli Stati. Almeno questo dobbiamo dirlo, dobbiamo ribellarci a questo. Ecco, quindi io diciamo che proprio come Presidente anche di una Commissione europea, mi opporrò con tutte le forze a che prevalga una interpretazione di questo tipo che non ha alcun fondamento giuridico.
Quindi lei ci dice che la Carta di Lisbona non può costringere uno Stato a acquisire politiche fatte a Strasburgo o a Bruxelles.
Per stare sempre con riferimento al caso in esame, queste scoperte fatte, eccetera, c'è un episodio precedente che ancora non era in vigore, il Trattato di Lisbona, che non è molto bello, ed è il 7° programma quadro di ricerca dell'Unione Europea, approvato alla fine del 2007, del 2006, tuttora in corso, fino al 2013, in cui c'è un capitolo che riguarda la sperimentazione su embrioni. E lì battaglie infinite, alla fine è stata usata una formula equivoca secondo cui con i soldi dell'Unione Europea non si possono distruggere embrioni, però si possono fare sperimentazioni sulle cellule staminali ricavate da embrioni che sono stati uccisi. Cioè, in sostanza, io non ti finanzio l'uccisione, però posso sfruttare il risultato di questa uccisione economicamente. Purtroppo non siamo riusciti a impedire questo, sia pure per pochi voti, ma insomma non siamo riusciti a impedire a suo tempo questa deriva. Quindi il discorso del finanziamento della ricerca da parte dell'Europa è un aspetto su cui bisogna molto attentamente vigilare. Devo dire però che secondo me non dobbiamo, da questo dedurre che deve avere paura dell'Europa. L'Europa resta un grandioso progetto politico di ispirazione cristiana, come i cristiani erano Adenauer, De Gasperi, Schumann, tanto cristiani da essere in corso per tutti e tre un processo di beatificazione canonica. Quindi Il problema è che noi bisogna, come dire, ricostruire, rimporre invece noi l'idea di un'Europa che è la patria dei veri diritti umani. E il primo diritto umano è il diritto alla vita. E il fondamento di ogni altro diritto è riconoscere che tutti gli esseri umani sono uguali, fin dal concepimento. Questa è la grande battaglia europea che dobbiamo tutti quanti vuol dire prima di tutti i cattolici, i cristiani, gli uomini di buona volontà, fare. Non lasciarsi spaventare da queste cose, ma rilanciare. Cioè dire, noi chiediamo che l'Europa affermi che vi è l'eguaglianza fondamentale di tutti gli esseri umani al concepimento in poi. Vedrà che diventa difficilissimo fare queste sperimentazioni folli.
Onorevole Casini, un'ultima domanda riguarda l'Italia, perché in Parlamento è tornato di attualità il dibattito sul fine vita.
Sì.
Lei che valutazione sta facendo?
Ma io trovo che la legge approvata dal Senato, Dio mio, tutto è perfettibile, ma nella sostanza, che è quella che conta, non nella forma, cioè voglio dire nella pulizia espressiva degli articoli, nella sostanza è condivisibile. E siccome io sento che crescono molto le forze che contrastano questa proposta, che vorrebbero in realtà tornare a forme sostanzialmente eutanasiche, non ci lasciamo ingannare, in una situazione politica che è anche abbastanza confusa come quella attuale, io credo che politicamente davvero conviene cercare di mantenere il testo del Senato senza nessuna ulteriore modificazione. Si fa in 448, si fa la svelta, è un buon testo, il resto sono tutti pretesti per non far approvare nessuna legge. Quindi io sono fermamente convinto che bisogna fermarsi al testo del Senato e difenderlo. Naturalmente poi si vota, quindi vedremo, ma insomma, le persone che sono favorevoli alla vita devono, secondo me, difendere il testo del Senato e non apportare modificazioni.
Grazie a Carlo Casini, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi chiudiamo questa trasmissione. Abbiamo cercato di commentare bioetica e medicina dall'annuncio della scoperta di esperti americani sulla possibilità di ottenere in laboratorio cellule germinali che potrebbero far nascere la vita senza l'utilizzo di un uomo e una donna, quindi vita di laboratorio, al trattato Carta di Lisbona, per capire se su queste questioni di etica e bioetica il Parlamento europeo, l'Unione Europea, può imporre agli Stati nazionali scelte non condivisibili. Da Luca Collodi è tutto, io ringrazio Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, Eva Rorman e Maria Serena Tullio, linea alla regia.